Abbiamo riflettuto già l'anno scorso su queste parole molto importanti. Bisogna che, perché, affinché, infatti, parole che vengono da Giovanni capitolo 3, 14 a 19, vorrei rileggerle insieme e piano piano capirete perché ripartiamo da qui per parlare sul tema della preghiera. Giovanni 3, 14 a 19, qui nella conversazione che Gesù sta avendo con Nicodemo, ci sono queste parole: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, abbiamo ricordato proprio un paio di settimane fa, la venuta di Gesù, annunciata proprio nel contesto della luce finalmente che viene nel mondo. Ma questo fa parte di un giudizio. Tutti si inteneriscono davanti a queste immagini di Gesù nato, si aspetta il 25 per inserire il bambinello nella mangiatoia perché questa scena sia completa, e si riscaldano i cuori di alcuni. Forse ci sono famiglie che ancora aspettano con tanta gioia questo momento in cui in casa, nel presepe che hanno messo insieme da qualche parte in evidenza, si aspetta questo momento così speciale dove finalmente c'è il bambinello nella mangiatoia. Ma quanti capiscono che l'arrivo di questo bambinello è stato un momento anche dove si stava attuando il giudizio di Dio? Questa nascita di Gesù è avvenuta proprio nel contesto di grande conflitto, di grande crisi nella società di quel tempo. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Ho sottolineato qui sullo schermo queste parole, questo bisogna che. Abbiamo commentato già in passato che in realtà questi altri versetti che sono così conosciuti vengono tutti appoggiati a questa frase molto importante: bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è quella del versetto 19, che l'uomo, per la maggior parte, Gesù stesso l'ha descritta la strada larga, che sono molti a percorrere, pochi a rifiutarla. Questa strada larga è fatta di chi rifiuta la luce e ama le tenebre più della luce. Cosa c'entra questo con noi e anche con una vita di preghiera? Pensando alla preghiera, pensando a questa parte della nostra vita che credo tutti possiamo condividere, è un qualcosa in cui non ci sentiamo veramente al massimo della soddisfazione riguardo il tempo che gli dedichiamo, riguardo a quello che è il conflitto che sentiamo continuamente tra tutte le cose che dobbiamo fare durante la giornata e questa componente che sappiamo è così importante, ma viene continuamente schiacciata in un angolo, chiedendo di essere considerata, chiedendo di essere scoperta. Eppure, forse ancora una volta, alla fine del 24 ci siamo detti è una mancanza, non sono riuscito nemmeno quest'anno a trascorrere il tempo di preghiera che magari mi ero prefissato all'inizio del 24 di poter curare di più. E allora forse abbiamo detto bene il 25, cercheremo di far meglio. E forse sono tanti anni che stiamo dicendo la stessa cosa. Ebbene, c'entra moltissimo con questo versetto, perché abbiamo commentato che questo bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, certamente è un passo molto evangelistico, qualcosa che si rifà a Numeri 21, che rileggeremo insieme tra un momento. Abbiamo detto che è importante per noi ogni giorno, questo bisogno che il figliuolo dell'uomo sia innalzato è una costante anche nella nostra vita, un bisogno continuo che Gesù sia posto in alto nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra giornata, nei nostri obiettivi. Gesù bisogna che stia bene in alto. Abbiamo detto che in questo senso anche come credenti abbiamo continuamente bisogno di predicare questo Vangelo a noi stessi, perché spesso e volentieri questo Gesù, invece di accrescere in noi, prende il suo posticino, forse un momento così di risalto la domenica mattina, quando veniamo per il culto, quando stiamo insieme con la Chiesa, ma poi piano piano lo respingiamo in un ruolo molto secondario nella nostra vita. E così cominciamo quest'anno ancora con questo richiamo, questo desiderio di Gesù che bussa alla porta del nostro cuore e dice: io voglio anche nel 25 entrare e cenare con te, voglio stare a tavola con te, voglio stare con te nei momenti più intimi, più gioiosi e anche i più difficili della tua vita. Ecco, sono la porta e picchio, busso, perché desidero questo rapporto più profondo con te, ti amo, ti desidero. E allora, sì, per quanto riguarda la preghiera, abbiamo bisogno di tornare a questo versetto ogni giorno. Bisogna che Gesù, il mio Salvatore, il mio Signore, sia innalzato nella mia vita ogni giorno. E sappiamo che questo passo si rifaceva anche a questa storia importante di Numeri 21 nel Vecchio Testamento, dove al versetto 5, Numeri 21, il popolo parlò contro Dio e contro Mosè. Interessante che il popolo parlò contro Dio, dicendo: perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero? Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serventi velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E l'Eterno disse a Mosè: fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'asta. Quindi bisogna che questo serpente venga innalzato sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà. E allora Gesù dice a Nicodemo: come questo serpente è stato innalzato sopra un'asta per il popolo di Israele perché fossero guariti, così bisogna che il figliuolo dell'uomo, stava parlando di se stesso. È interessante che poi Nicodemo è stato, insieme a Giuseppe di Arimatea, quell'uomo che ha preso Gesù via dalla croce. Dopo essere stato in questo incontro così nascosto, un po' da vigliacco nella notte a parlare con Gesù, Nicodemo ha riconosciuto che questo Gesù che era stato innalzato era il suo Salvatore. E Nicodemo ha avuto questo momento di intimità incredibile col suo Salvatore, sono convinto, prendendolo dalla croce, martoriato, dilaniato dal flagello, dai calci, dai pugni, naturalmente dalle frustate, dalla croce. E Nicodemo è stato, insieme a Giuseppe, quella persona che ha preso questo corpo e l'ha portato alla sepoltura. Che bella immagine. Questo Gesù che aveva detto a Nicodemo: bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato. E io parto subito con questa domanda questa mattina per noi: abbiamo capito, abbiamo ricevuto questo messaggio nella nostra vita? Questo Gesù che è stato innalzato allora, ma è innalzato nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua vita di ogni giorno? Ebbene, questo è qualcosa che ti spingerà alla preghiera. La preghiera non diventerà un programma, un qualcosa che devi fare per forza, una cosa che ti devi costringere a fare, perché è quella cosa che meno ti va di fare in qualche modo. Parleremo anche di cosa dovrebbe riempire le nostre preghiere, come si dovrebbe svolgere una vita di preghiera, però ti voglio dire in partenza: se a te non ti va di pregare, devi capire perché. Se non ti interessa di trovare il tempo per pregare, non verrà qualcuno con la frusta a farti pregare. Troppo semplice dire ancora una volta, ma diciamolo, che gli incontri di preghiera nella Chiesa non sono gli incontri più frequentati. Ma nessuno ti può abbastonare e portare a pregare perché si deve pregare. La domanda è questa: quanto è innalzato Gesù nella mia vita? Quanto è prezioso Gesù? Quanto amo Gesù realmente? E su cosa si basa questo amore? Ultimamente mi sono chiesto, parlando anche con dei fratelli, ma è giusto dire: Signore, dammi più amore per te? Cosa fa Gesù poi con questa preghiera? Prende, diciamo, la slitta di Babbo Natale e il sacco di Babbo Natale e ti porta più amore per lui. E più glielo chiedi e più te ne porta. Non lo so se è una preghiera veramente che sta in piedi. Com'è che ci innamoriamo di questo Gesù? Come succede questa cosa che poi ci spinge davvero a metterci in ginocchio e a innalzare Lui e a far sì che questa preghiera sia un qualcosa che veramente c'è nella nostra settimana, nella nostra vita, perché siamo innamorati di Gesù? È interessante notare che questo popolo di Israele fece diverse cose che credo possono far riflettere anche noi questa mattina. Non riesco più ad andare avanti, ragazzi, non so se è colpa mia o colpa vostra. Ok, la frase che abbiamo sottolineato e poi questa realtà. L'uomo in realtà fa l'esatto contrario. In Numeri 21, versetto 5, vediamo questo popolo di Dio in teoria, va da Dio con i suoi perché. Abbiamo appena letto: il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo: perché ci avete fatti venire fin qui? Perché? Va da Dio con i suoi perché, ma non ci va per ascoltare in realtà la risposta. Va lì per dare già la propria conclusione. Va lì per parlare contro Dio, per lamentarsi e per innalzare la propria volontà, le proprie rimostranze. Assomigliamo un po' al popolo di Israele. Quando ci avviciniamo a Dio, come ci avviciniamo a Lui quando abbiamo delle domande, abbiamo dei perché? Andiamo per ascoltare le sue risposte, per ricevere le sue risposte nella parola, risposte per cui davvero possiamo pregare sapendo la risposta, perché la risposta viene dalla parola? Cosa prevale nel nostro cuore in questi momenti? La riconoscenza per essere stati liberati dall'Egitto o le mille perplessità perché questa nuova vita non è quella che noi pensavamo di avere afferrato e desiderato? Abbiamo le nostre difficoltà a affrontare quello che Dio sta facendo. L'ultimo canto ha toccato un pochino questo pensiero, perché di cosa ci lamentiamo tanto spesso, cari fratelli e sorelle? Ci lamentiamo delle nostre circostanze. Il popolo si lamentava del fatto che nel deserto stavano male, nel deserto non avevano da mangiare quello che volevano, erano nauseati da questo piatto che non si sapeva più come cucinarlo, questa manna che era diventata monotona, non bastava più. Il Dio che opera in noi quando fa una cosa è sempre Dio, quando non la fa è sempre Dio. Ci crediamo veramente? Riusciamo a lodarlo, a ringraziarlo e far sì che la nostra preghiera non sia un lamento continuo, ma diventi anche un ringraziamento per le nostre circostanze? Ci lamentiamo forse oggi di quello che Dio ci sta dando, quello che Lui sta decidendo di provvedere per la nostra vita, e non è tutto quello che vogliamo? Siamo forse in realtà, ed è per questo che non siamo molto innamorati di Dio, ci lamentiamo, siamo nauseati dalle sue soluzioni, le sue risposte. Dio non sta facendo abbastanza e non c'è nulla per cui lodarlo, non c'è nulla per cui ringraziarlo, c'è poco per cui essere davvero contenti. Beh, la nostra vita di preghiera chiaramente soffrirà, perché non abbiamo molto da dirgli. Eventualmente quando preghiamo sarà per chiedere, per ricordargli quello che non sta facendo, per essere sicuri che rimanga, diciamo, alla cima della lista delle cose su cui Dio eventualmente si metterà a preoccuparsi per noi. Nella tua vita ci sono circostanze che ti stanno togliendo un pochino l'innamoramento per Dio, ti stanno deludendo perché il tuo cammino con Dio è più pesante di quello che pensavi sarebbe stato? Beh, la risposta è sempre questa, cari, rimane sempre questa: bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede abbia vita eterna. In questa eternità c'è la chiave della risposta che forse tu stai dimenticando, una prospettiva eterna. E oggi parliamo di nuovo di peccato, perché in realtà vorrei parlare di quello che dovrebbe essere la nostra prima preghiera, la preghiera regolare. Se preghiamo poco per altre cose, il mio augurio per te e per me stesso è che pregheremo seriamente sul tema del peccato. Forse è questo uno dei motivi per cui siamo poco innamorati di Gesù e di Dio, perché non stiamo prendendo sul serio il nostro peccato e non lo stiamo confessando con serietà. E quindi c'è qualcosa che ci sta effettivamente distaccando dal Signore. Quando il peccato non è confessato sinceramente, profondamente, in maniera specifica, la Bibbia ci insegna che lo Spirito di Dio è contristato, che c'è una mancanza di comunione intima con Lui, perché c'è un peccato non preso sul serio e non confessato nella nostra vita. Forse è per questo che non ci va tanto di pregare. C'è un problema, diciamo, come un vulcano che sembra spento, ma sotto invece c'è un problema E questo vulcano, un po' come si dice del vulcano famoso del Vesuvio, c'è con noi il caro Ivano, ci si aspetta da un momento all'altro che salterà qualcosa. Lo stesso potrebbe essere vero in noi, se continuiamo anno dopo anno a mettere il peccato sotto il tappeto in qualche modo. Parliamo del peccato questa mattina sul tema della preghiera, perché in realtà la preghiera è il primo passo affrontando il peccato. E questa mattina voglio chiederti: hai rivolto a Dio queste prime parole nella tua vita, parole di confessione per il tuo peccato? Hai creduto in Lui, hai innalzato il Figlio dell'uomo, hai creduto nella croce come risposta per il tuo peccato? Dio ha amato tutto il mondo, ma ha amato te in maniera specifica su quella croce. Hai accolto questo amore di Dio in te. Io mi auguro che ognuno qui abbia fatto questa preghiera un giorno. È una preghiera di ringraziamento certamente a Gesù per quello che ha fatto, ma è una preghiera anche di pentimento, un dolore profondo per il nostro peccato. Se il Vangelo ti è stato presentato come un qualcosa che irrompe nella tua vita e non devi nemmeno pensare al tuo peccato, devi semplicemente fare un affare, devi lasciare il tuo passato e prendere quello che Gesù ti offre e avrai la vita eterna. In realtà, cari, se non abbiamo imparato a pregare bene dall'inizio, forse c'è un buco nella nostra vita di preghiera. Se abbiamo affrontato il peccato superficialmente all'inizio o nel modo in cui ci è stato presentato il Vangelo, il peccato non è stato reso chiaro nella tua vita, il problema del peccato, forse non lo stai prendendo sul serio nemmeno oggi. Il pentimento, il vero pentimento, è un dolore profondo per il tuo peccato. E la confessione è un dolore anche specifico. Il Signore ci invita a ricordare i nostri peccati per confessarli in maniera specifica e chiara davanti a Lui. È molto più semplice dire: Signore, ti chiedo perdono per il mio peccato. Tema generale: puliscimi e dammi un cuore pulito. Altra cosa è dire: Signore, io nella mia vita mi ricordo di aver fatto delle cose bruttissime. E mi ricordo questo, mi ricordo questo, mi ricordo questo, e voglio chiederti perdono per questa cosa che ho fatto, per quest'altra cosa che ho fatto. E vi ricordate quando Zaccheo ha riconosciuto il suo peccato? Che ha fatto poi? È andato a riparare quelle situazioni con diverse persone e non si è dato pace finché aveva certamente chiesto perdono a Dio, ma aveva anche messo a posto peccati specifici nei confronti di persone. Io ho paura che anche da credenti noi tendiamo a essere abbastanza superficiali sul peccato. Si sentono frasi veramente preoccupanti per quanto riguarda gli errori che facciamo e frasi della serie: vabbè, questa è una cosa che facciamo un po' tutti e questa è una cosa che ormai lo sai come sono io. E ormai questo, ormai quest'altro, e Dio lo sa e Dio mi perdona. Dolore Forse se ne vede poco nella nostra vita rispetto alla gravità del peccato. In qualche modo, fratelli e sorelle, è più grave il peccato commesso da credente che quello commesso da non credente. E non ci pensiamo tanto, non ci fermiamo tanto a pensare. Il pentimento vero non è quello a cui qualcuno ci ha costretto perché ha scoperto che eravamo nel peccato. Quello può essere un dolore perché siamo stati beccati, ma il pentimento vero e profondo è quello che riguarda quelle cose che nessuno sa e ci addolorano profondamente. Non stiamo sicuramente facendo un gioco della serie quello che la gente non sa. Dio lo sa e non me ne pento un granché. È un accordo che ho con Dio, che Lui mi salva, che Lui mi perdona, e quindi l'importante è che non lo sappia nessuno. Beh, forse se abbiamo questo tipo di atteggiamenti e li coltiviamo nella nostra vita, è un motivo per cui non c'è un rapporto gioioso e felice con Dio. Uno spirito di Dio contristato non può favorire una vita superficiale. Allora in questa successione c'è una richiesta del perdono, ma non per una richiesta di perdono in generale, ma una richiesta di perdono, dicevamo, specifica. Perché sono pentito e sono addolorato di peccati specifici nella mia vita. Soprattutto è un dolore che non punta il dito contro Dio, come faceva il popolo di Israele, che addirittura diceva che Dio era da incolpare per le sue circostanze, per quello che stava succedendo. La vera confessione, cari, la vera vita sottomessa a Dio è quella in cui noi puntiamo il dito contro noi stessi e riconosciamo il nostro peccato, la nostra responsabilità. Perché è così importante questo? Torno a questi passi anche perché ho paura che anche in questa chiesa ci possano essere persone che vengono e vengono domenica dopo domenica e non hanno ancora confessato il loro peccato davanti a Dio, non hanno ancora chiesto perdono. Non si sono ancora pentiti, non hanno chiesto a Gesù di salvarli. E Gesù ci avverte che questo è vero, perché un giorno ci saranno persone che avevano partecipato a tante attività religiose e Gesù gli dirà, dice, io non vi ho mai conosciuti. Ricordiamo che la domenica, anche il culto è un momento in cui noi stiamo presentando il Vangelo a chi non è ancora credente. E quindi questa mattina voglio ricordare a me stesso, a tutti, che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Questo si vede nel popolo di Israele tantissimo, no? E per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui
che ha fede in Gesù, la sua divina pazienza e la sua divina offerta continua, costante, per cui Dio pazienta ancora oggi, chiamando delle persone a sé, perché un giorno questo mondo, che è già giudicato senza di Lui, dovrà inginocchiarsi davanti al Signore e riconoscere la crisi eterna dell'inferno. È un avvertimento importante, cari. E forse come credenti abbiamo dimenticato un po' la gravità dell'inferno. Forse abbiamo dimenticato quanto è disperata la situazione dei nostri parenti che non conoscono Dio. Anche questa è una cosa che mi porta tristezza, cari. Forse mi sbaglio, ma a volte sento dei credenti parlare dei parenti non credenti che hanno con... non credono. Ma dovremmo dirlo, credo, con un dolore molto più visibile nella nostra voce, nei nostri occhi, nel nostro atteggiamento. Forse abbiamo dimenticato quanto è grave l'inferno, e forse l'abbiamo dimenticato per quanto riguarda a un altro tema a cui arriveremo, ed è la riconoscenza, il ringraziamento nella preghiera, molto più e molto prima che la richiesta di una manna più saporita o magari di qualche quaglietta e qualche vitello ingrassato. Ma ci ricordiamo da cosa Dio ci ha salvati, ma abbiamo dimenticato la riconoscenza che abbiamo provato quando lo Spirito Santo ci ha convinti di peccato e ci ha salvato, la gioia che avevamo perché capivamo che eravamo passati dalla morte alla vita. Ma questa cosa qui la stai tenendo viva nel tuo cuore o hai dimenticato? Hai dimenticato. E allora forse sei nauseato dalla vita cristiana e dalle solite risposte e dal solito culto. Non ti piace la manna che viene servita da un tale fratello o da un altro? Ho sentito recentemente di una persona che non va più in chiesa perché non gli piace come predica. Il fratello che porta il messaggio. E allora forse nel nostro cuore facciamo, perché siamo così, così fuori da quella che è la riconoscenza verso ciò, e facciamo delle categorie, dice: mi piace la manna, come la fa quella persona lì, come la serve, mi piace come la confeziona, mi piace proprio, te la porta al dente, fatta proprio bene. Poi c'è quell'altra persona che predica, che proprio, mamma mia, quando è domenica che predica quell'altro, quella manna proprio non riesco a mandarla giù. Questa cosa sta cominciando a nausearmi. Forse, cari, assomigliamo al popolo di Israele. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce. Sempre lo stesso messaggio. E in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo ogni giorno la gioia della purificazione dal nostro peccato, o ormai è una cosa di una volta alla settimana, o una volta al mese, tipo Santa Cena? Quanto spesso nella nostra vita siamo riconoscenti a Dio perché ci sta perdonando dal nostro continuo peccato, dalle nostre costanti cadute, di avere un Dio che è fedele e giusto, come dice il versetto 9, e ci perdona i peccati e ci purifica da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Credere in Dio, convertirci, non è un passo superficiale. Non è una cosa dove una persona che ti testimonia piano piano ti ha convinto e finalmente gli fai un favore e fai sta preghiera anche un po' per togliertelo di mezzo. La conversione non è una cosa a cui tu devi essere costretto. È un passo individuale e volontario. Come è stato volontario il nostro peccato? Dobbiamo capire il percorso che abbiamo fatto nel peccato e dobbiamo confessare i peccati fatti, come abbiamo già detto. E dobbiamo essere in pieno accordo con Dio nella sua posizione giusta di santo giudice. Dobbiamo essere d'accordo con Lui sulla gravità del nostro peccato. Ancora, fratelli, non solo il peccato commesso prima di convertirci, ma dobbiamo essere convinti della serietà e della tristezza del peccato che commettiamo ancora da credenti. Se noi ci rendiamo conto del suo perdono da credenti e confessiamo il peccato da credenti e lo ammettiamo e ci umiliamo davanti a Dio, allora scopriremo davvero una vita di preghiera meravigliosa, fatta perlomeno di un perdono costante. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Ancora una riflessione su questo passo e poi concluderemo. Quali sono le azioni di chi viene descritto qui dall'Apostolo Paolo come in piena ribellione a Dio e degno di giusta condanna? Anzi, il discorso va avanti in questo capitolo, diventa agghiacciante perché a un certo punto dice: Dio li ha abbandonati al loro peccato, perché possano praticamente toccare il fondo. Eppure vorrei questa mattina ancora esortare me stesso, esortare voi, perché un po' come per il popolo di Israele che abbiamo già guardato, noi rischiamo, e forse anche per questo che la nostra vita di preghiera è così povera, rischiamo di assomigliare ancora a ognuno di questi atteggiamenti e peccati commessi dal ribelle con la R maiuscola. Perché? Ecco le azioni del peccatore per eccellenza: soffoca la verità, non riconosce la voce di Dio, non vuole vedere le qualità di Dio annunciate dal creato, non lo glorifica, non lo ringrazia, e si dà a vani ragionamenti. Pensando alla preghiera ancora come un momento di confessione nostra e di richiesta di perdono a Dio per quegli atteggiamenti che forse smorzano tutto già alla base. C'è un fuoco, quando è appena acceso basta poco per spegnerlo, giusto? Beh, un po' è così anche la nostra giornata. Se non cominciamo la giornata bene, c'è poco da spegnere. Basta poco per soffocare il nostro tempo nella verità. Prendiamo il versetto 18. Se noi non cominciamo la giornata nella parola, sarà facile trovare un altro momento durante la giornata. La verità di Dio che noi tanto stimiamo e tanto osanniamo, che ci facciamo nella vita di ogni giorno? Perché se manca quella, probabilmente mancherà anche la preghiera. Sono molto collegate le due cose. È sulla verità che noi costruiamo la nostra vita di preghiera. Non riconoscere il Dio che ci vuole parlare quanto spesso diamo possibilità a Dio di parlarci davvero nella nostra vita. D'accordo, la domenica siamo qui e veniamo per ascoltare un messaggio, ma durante la vita di ogni giorno quanto siamo attenti ad ascoltarlo? Per rispondere a questa domanda di prima, perché non siamo innamorati di Dio, forse non siamo veramente desiderosi di lodarlo, ci dice il versetto 20 che la creazione parla al mondo di Dio. E lì vorrei stimolarvi questa mattina a prendere questa abitudine che forse non abbiamo. Prendiamo del tempo per osservare la creazione, per innamorarci di Dio guardando forse a dei documentari, a National Geographic, cose che ci sono in televisione che ti fanno vedere e ti spiegano che è grazie a milioni di anni che quelle cose esistono. Noi li guardiamo, sono fatti benissimo, fanno vedere la natura in un modo meraviglioso e lodiamo Dio. Mettiti davanti alla televisione per fare una cosa buona per una volta e goditi quei documentari e loda Dio, mettici qualche inno di sottofondo, leggi un salmo. Ultimamente ho provato a fare questa cosa, ho detto potrebbe essere una buona idea, e ho scoperto le lacrime davanti alla bellezza di Dio e la combinazione di inni, queste immagini e la preghiera. Se noi non siamo capaci di essere meravigliati della bellezza del creato, ma per cosa ci andrà di pregare? È il creato che annuncia, il firmamento che annuncia la potenza di Dio. È lì che dobbiamo innamorarci di Lui. Perché i salmi sono così pieni del creato? Perché Davide, il salmista, era in grado di lodare così tanto Dio? Era immerso nella natura. E noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza, la potenza, la perfezione di Dio. E il creato annuncia questo, e forse passiamo troppo poco tempo a guardare la bellezza di Dio nella natura. Ci fermiamo qui questa mattina con questi due consigli per questa settimana. Uno, prendiamo sul serio il peccato. Il peccato è una cosa seria. L'andare da Dio con i nostri perché, senza ascoltare le sue risposte, il lamentarci, il portare a Dio le nostre rimostranze, i nostri diritti, come pensava di poter fare il popolo di Israele. Confessiamo questi atteggiamenti. Forse quest'anno è cominciato già un pochino male. Ebbene, questa settimana dedichiamo del tempo a osservare questi atteggiamenti, queste cattive abitudini, questi peccati, chiamiamoli quello che sono. E poi una cosa che ci darà tanta gioia: mettiamoci a guardare la foglia di un albero, un fiore, un documentario. Passiamo del tempo a lodare Dio per le sue meraviglie. Lasciamo che Lui ci possa, con la sua bellezza, portare a rinnamorarci di Lui. Forse come mai prima. Beh, la nostra preghiera ci guadagnerà davvero tanto. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché quando noi riconosciamo la tua divina pazienza, quando noi riconosciamo la grandezza del tuo perdono, quando noi riconosciamo la bontà della tua manna quotidiana, quando noi riconosciamo la meraviglia del tuo perdono, quando noi riconosciamo la tragedia dell'inferno e la salvezza che abbiamo ricevuto in te, quando riconosciamo l'immensità della creazione, di quello che tu, le tue mani hanno fatto, includendo noi e mettendoci sul gradino più alto di questa creazione. Signore, fa che il nostro cuore possa scoppiare di gratitudine, di gioia, di ringraziamento, e che questo ringraziamento, questa gratitudine possano davvero soffocare tutte le nostre lamentele. Aiutaci a non soffocare la tua parola, ma piuttosto soffocare il nemico della tua parola e i suoi consigli diabolici di ogni giorno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.